Quando ero più giovane, probabilmente avevo un senso of humor, per usare un eufemismo, discutibile. Non che sia migliorato con gli anni, così come avrete intuito durante le scorse puntate, ma comunque, a ripensarci ora, certe uscite suscitano in me, tutto sommato, più di un ricordo piacevole. Una battuta, in particolare, diventata più efficace di altre proprio perché era divenuta ricorrente e condivisa, mi porta ai tempi del liceo. Mentre mi preparavo per un'interrogazione di filosofia, avevo schematizzato il pensiero di un filosofo riferendomi a lui come quello della Gillette. Ho premesso, il mio umorismo talvolta è pessimo. Mi riferivo a lui così perché parlava di rasoi. Uno, in particolare. Avete capito a chi mi riferisco? Guglielmo di Ockham, quello del rasoio di Ockham. Per me, quello della Gillette. Oltre alla mia battuta, però, del pensiero di Ockham ricordo bene un aspetto. Un risvolto, appunto, quello del rasoio. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Gli enti non devono essere moltiplicati, laddove non si rende necessario. La soluzione più semplice è sempre la migliore. Uno è più semplice di due. È un principio, questo, che si presta molto bene alla risoluzione non solo di dilemmi filosofici. Perché è un principio, quello del rasoio di Ockham, quello della ricerca della semplicità, che si rivela molto utile spesso anche in un altro campo, quello delle indagini. Un principio, quello di Ockham, cardine per la risoluzione di un caso. Come ricorda un film di qualche anno fa, dal finale sconvolgente, un poliziotto, se pensa che l'indagato sia colpevole, non cerca di complicare le cose. Un poliziotto, semplicemente, cerca di dimostrarlo. Elementare. La soluzione più lineare è la migliore. Uno è più semplice di due. Nella nostra storia di stasera, uno è più semplice di 24. Perché, nella nostra storia di stasera, la soluzione del caso sembra davvero la più semplice. Un indagato è meglio di 24 soliti sospetti. Perché stasera, insieme, ripercorreremo la più semplice delle indagini. Con il più elementale, lineare, semplice e sconcertante dei colpi di scena. La nostra semplice storia di stasera. La storia di Billy Milligan. Lo abbiamo detto. Si tratta di un caso semplice. Molto semplice. Nell'ottobre del 1977, tre giovani studentesse, tutte e tre iscritte all'Ohio State University, si recano presso il più vicino ufficio di polizia per sporgere una denuncia di routine. Tutte e tre con la stessa accusa. Semplicemente sconcertate. Siamo state rapite. Tutte e tre. Rapinate. Tutte e tre. Stuprate. In piena mattina. Tutte e tre. Dalla stessa persona. Una. Un caso, come accennavo, di mera, orribile routine. E come proprio di routine dovrebbe accadere, le indagini giungono rapidamente ad una sicura, incontrovertibile conclusione. Dalla portiera dell'utilitaria di una delle ragazze vengono rilevate alcune chiare impronte digitali. Vengono confrontate con quelle disponibili in archivio e subito salta agli occhi degli inquirenti una corrispondenza certa, inconfutabile. Sono quelle di un giovanotto di 22 anni, rilasciato nell'aprile di quello stesso 1977 dopo una condanna dai 2 ai 5 anni, come si è soliti sentire nelle formule giurisprudenziali statunitensi. Quasi fosse lasciato al caso determinare la gravità dell'atto commesso e la conseguente soglia di espiazione e redenzione. Per una rapina ai danni di una pharmacy, quei posti irreali, rinvenibili solo nel più irreale dei luoghi, appunto, gli Stati Uniti, dove è possibile comprare carne secca, birra, sigarette e medicinali. Il Grey Drugstore. Ed alcune aggressioni, con conseguenti rapine a mano armata, ai danni di diverse vittime nelle piazzole di sosta, tra le contee di Fairfield e Hocking, nella parte orientale dell'Ohio. Zazzera bionda che quasi sembra gettata a casaccio sulla testa. L'ampia fronte coperta per metà da alcuni ciuffi. Baffoni e basette molto lunghe, come gli eroi di un certo cinema di quegli anni, anche da noi in Italia. Come Mark il poliziotto, interpretato da Franco Gasparri, attore di raro fascino e di orribile purtroppo destino. O l'iconico commissario di ferro, con l'indimenticabile sguardo di ghiaccio di Maurizio Merli. Lo stesso sguardo, cupo, vitreo, isolato, di quel giovanotto, che guarda fisso l'obiettivo della macchina fotografica che l'impiegato dell'ufficio dell'archivio della polizia gli sta puntando addosso, per la foto segnaletica. Mugshot, la chiamano in America. La ripresa del volto, il mug, come veniva definita con un termine gergale nell'Inghilterra del XVIII secolo, prima che Bertillon in Francia ed Ottolenghi poi in Italia perfezionassero la tecnica di riconoscimento ed archiviazione delle generalità dei soggetti fermati. La ricognizione che la polizia richiede alle tre ragazze di effettuare, il confronto all'americana, con cinque soggetti da somigliantesi assolutamente estranei alla vicenda ed il presunto colpevole in mezzo a loro, cui venne richiesto di compiere alcune azioni o di ripetere talune frasi o parole, sembra dunque risolversi in una mera formalità. Anche perché alle tre ragazze basta solo un istante per raggelare di nuovo, rivivere la paura. Alle tre ragazze è sufficiente solo un attimo per muovere il dito ed indicare una persona. Tutte e tre la stessa. Al di là del vetro schermato, che serve per proteggere l'identità dei testimoni, tutte e tre, con un solo movimento ed una sola agghiacciata voce, riconoscono il loro aggressore. La persona che le ha rapite, tutte e tre. Rapinate e minacciate, tutte e tre. Orribilmente violentate, tutte e tre. La stessa persona. Una. Lo stesso giovanotto che ha appena terminato di scontare, dopo l'arresto il 21 gennaio del 1975, per quella rapina alla pharmacy, alla caccia di denaro e stupefacenti, dai 2 ai 5 anni, da trascorrersi all'istituto correzionale di Lebanon, presso Cincinnati, rilasciato on parole, la formula tradizionale per la libertà vigilata, brutalmente tradotto con sulla parola, nell'universo delle serie legali, anche nostrane. Lo stesso ragazzo di 22 anni che aveva lasciato sull'auto di una delle ragazze le sue impronte. La stessa persona che era stata fermata dalla polizia, dopo una rapida ed efficace indagine, e che ora viene indicato alle ragazze, in mezzo a cinque perfetti estranei, presi e radunati al solo scopo di rendere più difficile, perché si somigliano un po' tutti, soprattutto con quei baffoni e quei capelli, quei ragazzi, in quell'ufficio della polizia, in quegli anni, e dunque più attendibili al riconoscimento. La stessa persona. Una. Una sola. William Stanley Milligan, detto Billy. Billy Milligan. Non deve essere facile essere quella persona. Non deve essere semplice chiamarsi William Stanley Milligan. È dannatamente difficile vivere come Billy Milligan. Non solo per la tremenda situazione processuale nella quale si trova, per aver rapito, rapinato, puntando loro addosso una pistola, e poi violentato le tre studentesse che lo hanno riconosciuto oltre ogni dubbio. Qui segue una cella di isolamento, in attesa di essere convocato dal giudice e rispondere dei suoi atroci crimini. Anche perché non è la prima volta che gli succede. Non è la prima volta che Billy ha problemi con la legge. Anzitutto, lo abbiamo già detto, c'è la condanna precedente e per un reato simile, e già questo conta. Ed anche se una persona ha già sperimentato la vita in una cella, vi è comunque un pensiero fisso, costante, lancinante. Anche se una persona abituata alla vita in carcere, non può non pensarci. È già il secondo arresto. C'è il peso schiacciante delle prove, della recidiva, della colpevolezza. Nei pensieri di William Stanley Milligan non può non delinearsi, lucido come il peggiore degli incubi e gravoso come la più arrugginita, stretta delle catene, lo spettro di una lunga condanna. Non può non esserne spaventato, Billy. Ma non pensa solo a ciò. Non è spaventato solo da questo. C'è ancora qualcosa. Trema in cella, riflettendo su quanto si sia inesorabilmente avviata l'azione del suo peggior e più temuto tra i nemici. Perché lo immagina Billy, anzi, ne è certo, che prima o poi farà capolino a reclamare giustizia. Lo sa che è solo una questione di tempo. Perché ne occorre un po' alla polizia dell'Ohio e il 1977. L'informatizzazione degli archivi e la creazione di un database centrale sono ancora al di là da venire, quasi fantascienza. Ma, per quanto ne trascorra, il tempo. Quel tempo alla fine giunge. Quel tempo in cui la polizia scopre che era già successo. Quando scopre che l'8 luglio del 1972, a 17 anni, William Stanley Milligan, detto Billy, era già stato arrestato una volta. Che ha già scontato, e solo perché minorenne all'epoca dei fatti, 4 mesi di affidamento presso il campo correttivo giovanile di Zanesville, per aver aggredito 2 prostitute con una pistola rubata, per aver sequestrato 2 prostitute, per aver violentato 2 prostitute, da solo, la stessa persona, lo stesso Billy. Lo abbiamo detto, in quel momento, in quel preciso istante, deve essere dannatamente impossibile vivere come Billy. È maledettamente difficile essere quella persona, da solo, in una cella di isolamento, sepolto da prove schiaccianti, in attesa di rimanerci dentro, forse per sempre. È pericoloso, il processo lo dimostrerà. Io ci sono stato 2 volte, anche se solo in visita, solo per motivi accademici e solo per poco, dentro, in carcere. E vi assicuro che anche se solo in visita, anche se solo con un professore ed alcuni colleghi, ed anche se solo per poco, l'impressione che si ha è quella del luogo peggiore sulla faccia della terra. L'unica fatua consolazione è che se si finisce dentro, se si è costretti a vivere la propria vita senza poterne più decidere alcun aspetto, forse ce lo si è meritati. Solo i colpevoli, gli indesiderati, i peggiori criminali sono costretti a vivere rinchiusi. Anche se è difficile, anzi, dannatamente impossibile vivere Viene quasi da riflettere che se si è commesso qualcosa di così offensivo nei confronti dell'umana dignità, sì, ci si merita di stare là dentro. Con le prove che ci sono, anche se dannatamente difficile, è giusto che William Stanley Milligan sia recluso, in attesa di giudizio. Anche se ha subito pesanti abusi da parte del patrigno, all'età di solo 4 anni. Anche se in conseguenza delle violenze è stato ricoverato, anzi, meglio dire internato, evitando in questo caso ipocriti eufemismi, a 15 anni, in un ospedale psichiatrico. Anche se solo un anno dopo tenta per la prima volta di togliersi la vita, salendo sul tetto della scuola e quasi inaspettatamente decidendo di non scagliarsi contro il suolo solo all'ultimo istante, con un piede già sospeso nel vuoto. Anche se in atto nella sua persona, quello che il più geniale criminologo americano, Lonnie Athens, ha definito processo di violentizzazione, argomento del quale mi piacerebbe discutere con i miei ascoltatori, anche se in un altro luogo ed in un altro frangente. Anche se è difficile essere Billy Milligan, è colpevole, anzi, è il solo, unico colpevole, l'unica persona, una sola, una. Perché uno è più semplice di due. Perché la soluzione più elementare è sempre da preferirsi. Ci sono le prove, ma sondando l'angolo nero dell'animo umano abbiamo imparato una cosa. Che, oltre alle prove, per giudicare con soddisfazione un caso, serve altro. Un quadro completo, una visione d'insieme. I fatti. Il primo è il più netto, semplice. Un colpo di scena. William Stanley Milligan, secondo il giudizio di una giuria di suoi pari, viene prosciolto dall'accusa. Billy Milligan è innocente. Bisogna ripartire, rimettere mano a tutto, riconsiderare le prove. Due sarà più complicato, ma è anche più completo di uno. La soluzione più complessa: trovare altri sospettati e riunirli in una sala per interrogarli. Tutti, anche se sono tanti, ed in una fumosa saletta per interrogatori stanno scomodi. Tutti. Tutti e 24. Perché, oltre a Billy, emergono altri nominativi. Altri 23. 24 è più semplice, migliore di uno. No! 24 persone. Non più la stessa, non più una sola. 24 individui differenti. Adesso sembra davvero di assistere al film cui accennavamo in apertura. 24 persone diverse, nella stessa stanza. Solo che, a sedersi su una sedia con la proverbiale luce di una lampada rivolta incessantemente verso il viso, per essere interrogata, non ci sono i soliti sospetti. In un angolo, prosciolto, c'è William Stanley Milligan, il nostro Billy. A tenergli compagnia, nella piccola saletta con il vetro specchiato, attraverso il quale, non visto, il procuratore distrettuale spia ogni sua possibile reazione, e soprattutto quelle dei sospetti indagati, gli inquirenti trascinano, per primo, Arthur. È uno studente di biologia e medicina, ha solo 22 anni, e con uno spiccato interesse per l'ematologia, e che conserva un marcato accento cockney, quale ricordo delle sue origini londinesi, e che mostra il sergente incaricato di tradurlo nella sala i suoi ultimi appunti in lingua araba, in cui scrive e parla correttamente. Non rimangono da soli a lungo. Il terzo è Ragen. Ragen va da Skovinich. Anche lui non è nativo dell'Ohio, perché, anche se ha solo 23 anni, ed è da lungo tempo negli Stati Uniti, conserva ancora un accento est-europeo, oltre a conoscere alla perfezione la sua lingua natia, il serbo-croato. Sembra lui l'iniziato perfetto. E non solo perché è fervidamente comunista, cosa che in quegli anni, anche se lontani dalla cieca, cupida caccia alle streghe ordinata dal senatore McCarthy, in quel luogo, non è comunque visto di buon occhio. Poi è un karateka, anzi, una cintura nera, violento. Chiede di andare in bagno durante l'interrogatorio. Lo ritrovano che ha staccato dal muro e sta riducendo in pezzi l'orinatoio, a mani nude. Sembra proprio Ragen quella persona. Ma questa volta gli inquirenti decidono di pazientare, di attendere che passi il tempo, di avere la visione d'insieme, di valutare tutti i fatti. Ed è per questo che portano dentro anche Allen e Tommy, di 18 e 16 anni, rispettivamente. Il primo suona la batteria ed è estroverso, anzi, a tal punto disinvolto e tranquillo da chiedere incessantemente, con estrema cortesia, sigarette ai poliziotti, che fuma costantemente durante l'interrogatorio. Il secondo è un esperto di elettronica e pittura, a tal punto affascinato dall'arte di Houdini da divenire un brillante scapologo. Quasi per gioco si libera delle manette che mostra agli sbalorditi inquirenti prima di reindossarle tranquillamente. Anche se credono poco nella sua colpevolezza, i poliziotti fermano e portano alla sala anche Danny, che a 14 anni ha una sola passione: dipingere nature morte. C'è anche Christopher che, anche se è giovanissimo perché ha solo 13 anni, deve portare con sé la sua sorellina di 3, Christine, che mentre aspetta disegna, con una matita dato le donne degli agenti, fiori e farfalle, che mostra di esgrivo orgoglioso, nonostante i suoi problemi di dislessia, al fratello maggiore. C'è anche una donna, una giovane donna, Adalana, che a 19 anni, con fragile timidezza, cerca di vivere la sua omosessualità. Ed un bambino di 8 anni, David. Inverosimile, insolito, improbabile, e proprio per questo efficace, vero, perché tutti insieme iniziano a fare una cosa. In quella sala, 10 persone, iniziano a collegare aspetti, frammenti, memorie, volti, iniziano a ricordare e a fare nomi. I primi sono quelli di Kevin e Philip, due ventenni, originari di Brooklyn, dediti al piccolo spaccio e all'assunzione di ogni droga in voga in quegli anni ed a rapinare gli omosessuali che frequentano le aree di sosta. No, forse quell'australiano di 22 anni così strano, Walter, quello che andando a caccia ha sparato ad un corvo, così, solo per divertimento. No, April, quella ragazza che gira per il quartiere sussurrando con spaventoso candore di voler uccidere e torturare suo padre, anche se ha solo 19 anni. Sì, April. O quel giovane diciottenne ebreo, Samuel, che pur credendo fervidamente in Dio, ha rubato un quadro di Tommy e lo ha rivenduto. Forse il manovale di 16 anni, Mark. O quel patetico buffone di Steve, che a 21 anni ancora si illude dell'affidabilità delle sue imitazioni, col suo collega di solo un anno più giovane, Lee. O il ragazzino di 13 anni continuamente preda di crisi isteriche, Jason. L'attore fallito che per protesta ha iniziato uno sciopero della fame, Robert. Quello che anche se ha solo 17 anni deve prendersi cura di Sean, il suo fratellino rimasto audioleso a soli 4 anni? No. Forse tra gli ultimi due ad essere trasportati nella sala per essere interrogati. Tra gli ultimi due nomi fatti da Billy, Arthur, Ragen, Allen, Tommy, Danny, David, Christine, Christopher. E da Dalana si cela l'autore della rapina, dell'insensata violenza ai danni delle tre studentesse. Martin ha solo 19 anni, viene da New York ma fa una pessima impressione per il suo atteggiamento sbruffonesco ed irrispettoso. Oppure quel ragazzino, Timothy, che a 15 anni ha già perso un tranquillo, piccolo impiego, perché il fioraio che aiutava con le consegne gli ha fatto delle profferte ambigue e lui è scappato terrorizzato. 23 sospetti. Tutti nella stessa stanza. Manca solo l'ultimo. Il numero 24. 24 è più complicato e forse più completo di uno. Ma uno, lo abbiamo detto, rimane più semplice. Uno solo, il colpevole. Il numero 24. Gli altri lo chiamano il maestro. Stop. We'll be right back. L'idea era balenata in mente ai due avvocati che avevano preso in carico quella che sembrava l'impossibile difesa di Billy. Prova inconfutabile, certo. Le testimonianze delle vittime, ovviamente. Le due precedenti condanne. E la terza che sembra solo una conferma, una pietra tombale. Una sentenza già scritta. Ma i due legali avevano notato una cosa. Un aspetto in particolare. Qualcosa che non tornava. O meglio, qualcuno. Il primo tentativo è quello dell'infermità mentale. Ci sono gli abusi, ci sono i tentativi di suicidio. È una strategia processuale controversa, ma forse in questo caso meno scabrosa, quella di tentare di deresponsabilizzare Billy, di farlo dichiarare incapace di intendere e di volere, di far dichiarare William Stanley Milligan clinicamente pazzo. Mentre è detenuto, in attesa del dibattimento, lo convincono, ovviamente con le remore del caso, visti i trascorsi giovanili traumatici in un ospedale psichiatrico, a farsi visitare da una psichiatra, la dottoressa Dorothy Parker. Ed è lì che succede. È lì che la dottoressa e i suoi legali si accorgono che c'è qualcosa che non va. Qualcosa che non torna. Qualcuno. Perché William manifesta poco a poco una diminuzione delle assenze dei vuoti di memoria che avevano stati rilevati sin dal suo primo ricovero. Perché Billy inizia a ricordare ed a fare nomi. È così che si riuniscono tutti nella stessa sala. Arthur, Ragan, Allen, Tommy, Danny, David, Christopher, Christine, Adalana, e poi Philip e Kevin, Walter, April, Samuel, Mark, Steve, Lee, Jason, Robert, Sean, Martin, Timothy. Tutti nella stessa stanza, tutti e 22, con Billy. Ma non è una sala degli interrogatori, con un posacenere gonfio ed un vetro doppio. E anche se gli assomiglia, non è il locale in cui riceve la dottoressa Parker. Però è descritta in un libro che lei ha nello studio. Non è un manuale di investigazione, neppure un compendio di scienze forensi. Un libro particolare. Si chiama DSM. Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. 23 soggetti nella stessa stanza. Il 24esimo è il maestro. Ha 26 anni ed esperto in ogni cosa conoscano gli altri. 24 è più completo di uno. Ma uno è più lineare, più funzionale, più semplice. Perché il maestro è Billy. In quella stanza non ci sono 24 persone. In quello spazio ce n'è una sola, William Stanley Milligan. Perché quella stanza piena di persone, che è descritta in un quel manuale, alla voce disturbo da personalità multipla, quella sala piena di sospetti, è la sua testa. A ripensarci ora, forse, la mia battuta iniziale non è stata così terribile, almeno non quanto, anche se per poco la menzogna che ho detto ai miei ascoltatori all'inizio, perché il colpo di scena lentamente, semplicemente, svanisce. William Stanley Milligan è stato effettivamente prosciolto, ma per infermità mentale, piena incapacità di intendere e di volere. Prima, per la prima volta nella storia, quella con l'S maiuscolo, e soprattutto nella storia degli Stati Uniti, si assiste al totale riconoscimento del disturbo da personalità multipla quale scriminante in sede di imputabilità. È una psicosi, una malattia, semplicemente la follia. Perché è stato Billy, o meglio Adalana, a stuprare selvaggiamente le tre ragazze? Perché è stato lui, o meglio Kevin e Philip, a rapinare il drugstore ed ad aggredire tutte quelle persone? Sempre lui, solo lui, uno, Billy, la stessa persona. Ciò che accade dinanzi alla dottoressa Parker era quasi dell'incredibile. È il piccolo David a rompere il patto con gli altri 23 personalità e svelarle il tutto. È a 4 anni, dopo i pesanti abusi subiti, che per la prima volta la sua mente si dissocia. Così nascono Christine, dopo il suicidio del padre naturale, e Sean. Anche se le redini sono saldamente tenute in mano da due persone sole, Arthur e Ragan, le personalità dominanti, che stilano 5 regole violate le quali si diventa personalità indesiderabili, con divieto assoluto di manifestarsi all'esterno. Non dire bugie, proteggere le donne e i bambini, osservare la castità, mantenersi intellettualmente attivi e non violare le proprietà delle altre personalità. È così che viene rinchiusa all'interno della stanza da Lana. È così che vengono occultati Kevin, Philip e Walter. La dottoressa Parker annota, scrive, studia, ma soprattutto fa l'unica cosa possibile in casi del genere, l'unica necessaria. Aiuta, cura, salva, come dirà poi lui stesso a Daniel Keyes, in una lunga intervista, con l'ausilio di tutte le sue personalità, divenuta poi un libro, intitolato appunto Una stanza piena di gente, Billy, con il numero 24, il maestro, la personalità finale, l'equilibrio finalmente raggiunto, semplicemente, Billy. Mi piacerebbe ora concludere così, senza, questa volta, un colpo di scena, che forse davvero non c'è, perché forse, valutando i fatti, la conclusione può essere una sola, perché alle volte va così, alle volte il lieto fine non c'è. Il fragile equilibrio di Billy si interrompe, dopo un primo ciclo di cura all'Athens Mental Health Center, quasi subito. La pressione dei media, che semplicemente non possono credere all'inverosimile, lo portano a dissociarsi di nuovo e a tentare più volte il suicidio. Nessuno vuole credere a Billy. Nessuno vuole vedere Billy. Vogliono tutti vedere i 24, perché è più completo. Vogliono tutti entrare in quella stanza. Lo trasferiscono più volte nel corso degli anni e ciò che riceve sono solo maltrattamenti, percosse, lesioni. Si sposa e la moglie fugge, portandogli via il poco che gli rimaneva. Alle volte non c'è il lieto fine. Oppure, a volte, basta solo aspettarlo. A volte è solo una questione di tempo. Nel 1982 finalmente riesce ad ottenere di essere ritrasferito ad Athens e nel 1991 avviene il suo definitivo rilascio. Sperando che tutti si siano dimenticati di lui, che non continuino a pressarlo, maltrattarlo, picchiarlo, umiliarlo. Che si siano dimenticati di Arthur, Ragen, Allen, Tommy, Danny, David, Christine, Christopher, Adalana, Philip, Kevin, Walter, April, Samuel, Mark, Steve, Lee, Jason, Robert, Sean, Martin, Timothy. Ed anche del maestro. Che smettano di cercare di entrare in quella stanza. La mia stanza. Perché ci sono solo io. William Stanley Milligan. Perché in quella stanza piena di persone, dal 12 dicembre del 2014, dopo una lunga malattia, non c'è più neanche lui. Billy Milligan. In quella stanza. È rimasto solo il silenzio. Il nostro viaggio per oggi termina qui. Ma torneremo a muoverci insieme, alla ricerca di un faro che illumini, anche se per poco, quell'oscuro abisso che è l'angolo nero dell'animo umano. Buona serata.